Le tesi esposte da Unamuno nella celebre opera sul sentimento tragico della vita sono riprese nella sua Cristologia poetica. In altri termini, Unamuno ciò che scrive in prosa, e ovviamente nella prosa filosofica, le riprende appunto a livello poetico. E questo dà il senso anche dell'unità della sua opera, che è ad un tempo sia filosofica che poetica. D'altra parte, egli è fautore appunto di questa filosofia poetica, dove esprime fondamentalmente questa sua tesi è appunto nella sua Cristologia poetica. Ovviamente alla figura di Cristo Unamuno ha dedicato importanti testi. Noi qui ci concentreremo soprattutto nel poema più importante, nel più celebre dei poemi, che è appunto il Cristo di Velázquez, il celebre poema di Unamuno, che è stato definito il più grande poema religioso scritto in Spagna appunto nel Novecento. Questo Cristo di Velázquez, che è appunto l'opera fondamentale della sua Cristologia poetica, si richiama al celebre quadro, al celebre dipinto di Velázquez, appunto, che si può ammirare, come tutti sanno, al Museo del Prado. Questa Cristologia poetica è naturalmente espressa anche in altri testi, che noi qui non ripercorriamo, ma è importante sottolinearlo per prendere atto anche dell'evoluzione intellettuale e esistenziale di Unamuno anche su questo tema. Dinanzi a Gesù, che si rivela come Cristo, le attitudini dell'uomo sono esemplificate, come è noto nei Vangeli, in tre figure emblematiche. La prima si evince dalla confessione di Pietro, che alla domanda «E voi chi dite che io sia?» risponde «Tu sei il Cristo» nel Vangelo di Marco. La seconda attitudine è esattamente antitetica e misconosce Gesù, come emerge dall'atteggiamento dei giudei, i quali, dinanzi all'affermazione del Nazareno, io sono il pane vivo disceso dal cielo, mormoravano, costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire sono disceso dal cielo? Soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Addirittura gli ebrei minacciarono di lapidarlo con l'accusa di bestemmia, avendo Gesù proclamato, io e il padre siamo una cosa sola, ancora nel Vangelo di Giovanni. La terza attitudine, dice Unamuno, quella oggi più significativamente abbracciata spesso dagli stessi credenti, è rappresentata dall'espressione riferita dal Vangelo di Marco, e cioè, credo Signore, aiutami nella mia incredulità, soccorrimi nella mia incredulità. L'inquietudine intrinseca della fede caratterizza, come è noto, la posizione di Unamuno, in connessione con la sua originale e perciò discussa e discutibile volontà di credere, come già aveva affermato James, volontà di credere, cioè di creare ciò che non vediamo. La fede, infatti, per Unamuno non è altro che non credere a ciò che non vediamo, ma creare ciò che non vediamo, e che pertanto vive alimentandosi del dubbio, concepito non in senso metodico come cartesio, bensì come dubbio di passione. Dubbio che non equivale né allo scetticismo né all'incertezza, in quanto concerne l'eterno conflitto della ragione col sentimento, della scienza con la fede. Non casualmente egli sostiene, nel sentimento tragico della vita, credo, Signore, appunto, aiutami nella mia incredulità. Ecco, e così commenta questo testo. Ciò potrà sembrare contraddittorio. Poiché se crede, se confida, perché mai chiede al Signore che venga in soccorso della sua mancanza di fede? E nondimeno quella contraddizione è ciò che conferisce tutto il suo profondo valore umano a quel grido delle viscere del padre dell'indemoniato. La sua fede è una fede fondata sull'incertezza. Perché cioè, perché crede, cioè vuole credere, perché ha bisogno del suo figlio che guarisca, chiede al Signore di venire in aiuto della sua incredulità, al dubbio che tale guarigione possa compiersi. Tale la fede umana, tale fu la fede eroica che Sancho Panza ebbe nel suo padrone. Così scrive Unamuno nel Sentimento tragico. Ecco, e questa è l'ennesima dimostrazione, appunto, che ciò che Unamuno dice nell'opera fondamentale, poi lo ridice in versi, appunto a conferma della sua filosofia poetica e soprattutto della sua cristologia poetica. Ed è per questo che Unamuno è inintelligibile se non lo si concepisce come un uomo religioso e se non si concepisce la sua attitudine come una filosofia della religione, e che è appunto il luogo ermeneutico in cui si esplica la sua concezione. Unamuno esalta la religione della parola incentrata sulla volontà di credere e perciò di non morire, secondo quanto aveva già rilevato Robertson, il quale osservava che l'uomo si rivolge a Dio con un duplice grido: dimmi il tuo nome e salva la mia anima. Il primo grido è cantato poeticamente in celebri versi del Cristo di Velázquez. Ecco i versi. Perché, Signore, ci lasci nel dubbio, dubbio di morte? Perché ti nascondi? Voglio vederti, Signore, e poi morire, morire del tutto. Però vederti, Signore, vedere il tuo volto. Guarda, Signore, che spunta l'alba, e sono stanco di lottare con te come Giacobbe. Dimmi il tuo nome. Come è stato sottolineato soprattutto da Maria Zambrano, quella di Unamuno è pertanto una religione poetica. Ma appunto questa religione poetica, come dicevamo, trova esplicazione certamente nel Cristo di Velázquez, ma anche in un altro celebre poema e poemetto che appunto si intitola Il Cristo giacente nella chiesa di Santa Chiara in Palencia. Questo poemetto che tanto suggestionò il grande poeta Antonio Machado. Chi va ancora oggi nella chiesa di Palencia, che dista una trentina di chilometri da Salamanca, può ancora vedere questo Cristo che lì vi giace e a cui Unamuno si ispirò scrivendo questo poemetto, che scrisse appunto in pochi giorni. In questo Cristo, appunto, che si trova alla chiesa di Palencia, Unamuno così si esprime. Questo Cristo immortale, come la morte, non risorge. A che scopo? Non attende se non la morte stessa. Dalla bocca socchiusa, nera come il mistero indecifrabile, fluisce verso il nulla, ove mai giunge, dissolvimento, perché questo Cristo di mia terra è terra. Quest'immagine di Cristo, che non nutre alcuna speranza, se non quella del nulla eterno, che non pensa né vive, che è senza sesso, che è carne e sangue fatti terra, rappresenta l'espressione del nichilismo che Unamuno in un certo periodo abbracciò. E così ancora si esprime in questo poemetto del Cristo di Palencia. Non c'è niente di più eterno della morte, tutto finisce, disse i nostri affanni. Neanche sogno è la vita, tutto non è che terra, tutto non è che nulla, nulla, nulla. A tale visione cupamente nichilista e priva pertanto di ogni speranza nella trascendenza e nella risurrezione, fa eccezione il finale del poema, dove Unamuno scrive: «E tu, Cristo del cielo, redimici dal Cristo della terra». Ecco, tra questo Cristo che appunto muore per sempre, che è senza speranza e che tanto, come abbiamo detto, suggestionò Antonio Machado, ecco, fu a questo Cristo Unamuno contrappose e soprattutto pose rimedio appunto in quel celebre poema che è il Cristo di Velázquez. Tra questo Cristo del cielo e quello della terra c'è il bianco corpo di Cristo agonizzante, con i piedi e la terra che sostengono la croce e che Unamuno esprime appunto in quel celebre poema Cristo di Velázquez, appunto ispirandosi al quadro dipinto da Velázquez. Tale poema costituisce la continuazione della risposta ad Harnack iniziata già nel Sentimento tragico della vita. Pertanto emerge un'immagine cristologica con tutti i caratteri appunto che Unamuno aveva già delineato nel Sentimento tragico e che qui invece canta in versi. a dimostrazione, ribadiamo, dell'unità di ispirazione di Unamuno sia nei testi in prosa sia in quelli in versi. E così egli scrive: in questo verbo incarnato, silenzioso e bianco, che parla con linee e colore, dice la sua fede e il mio popolo tragico. Contrariamente a quanto privilegiano l'opera poetica rispetto alla riflessione filosofica, bisogna appunto dire che in realtà esse sono tutt'uno. Cambia soltanto la modalità espressiva. L'uno, appunto, il linguaggio filosofico, l'altro il linguaggio poetico. Nel celebre poema, che ovviamente non è un trattato di teologia il Cristo di Velázquez, no? Ma è un Cristo poetico, Unamuno si esprime con metafora, in cui crea e ricrea, sulla falsariga della fede popolare spagnola, il suo mito, il suo archetipo del Redentore, nel quale si mescolano in modo ambivalente il sangue di Cristo con quello di Prometeo. Ecco, questo è il Cristo di Velázquez, l'espressione, è vero, della fede popolare spagnola. O meglio, quello che Unamuno riteneva essere la fede popolare spagnola. Ora, a differenza di quanto hanno intravisto un volontarismo mitico in Unamuno, invece bisogna sottolineare che siamo forse dinanzi a un processo di demitizzazione. E non in quanto tale, ma nel senso che siamo dinanzi ad un archetipo esistenziale di così alto valore etico da poter essere considerato il vero volto umano del divino. Pertanto l'aspetto divino di questo Cristo agonico può essere ritenuto nella sua capacità di trasfigurazione della sofferenza, culminando nell'abbandono di Dio, nella notte oscura dello spirito. L'intento di Unamuno nel comporre il celebre poema, appunto, è stato quello, appunto, di interpretare la fede popolare del popolo spagnolo e soprattutto quello di esprimere in versi ciò che aveva esposto nel sentimento tragico della vita e che cosa espresse in versi e poi in prosa, appunto la sua risposta al protestante Arnac nel celebre libro sull'essenza del cristianesimo. Quanto al carattere biblico di questo poemetto, di questo grande poema, perché è un poema lungo, molto lungo, esso si può desumere dai puntuali riferimenti scritturistici, da cui emerge una singolare analogia con i nomi di Cristo di Fray Luis de León. Inoltre, il Cristo di Velázquez, per uno, è fonte di ispirazione, perché esso è un Cristo spagnolo, perché anche Velázquez lì voleva esprimere appunto il senso religioso degli spagnoli. Non solo per quanto riguarda il soggetto ispiratore, ma anche il riferimento appunto alla tradizione spagnola. Per quanto concerne la struttura di questo celebre poema, esso può essere suddiviso in tre parti. Una trilogia introduttiva, il corpo del poema e l'orazione finale. In queste ultime due parti il tono è drammatico, mentre l'introduzione è più concettuale. È possibile tuttavia articolare ulteriormente questa struttura, nel senso che l'introduzione è incentrata sull'annuncio di ciò che Origene ha chiamato il Vangelo Eterno, che è sviluppato nel corpo del poema in quattro temi. Quali sono? Cristo, rivelazione poetica e perfetta, Cristo come morte sacrificale, come mediazione universale e come apocatastasi. L'orazione finale è a un tempo sintesi del poema e annuncio apocalittico. L'originalità del poema di Unamuno consiste nell'identificare questo Vangelo eterno col corpo tratassato di Cristo, che è la rivelazione di Dio in e per l'uomo. E così egli scrive: rivelazione dell'anima che è il corpo, fonte del dolore e della vita, immortalizzatore corpo dell'uomo, corpo che si fa idea dinanzi agli occhi, corpo di Dio, Vangelo eterno. Ecco. In Arnac, Unamuno aveva letto che secondo Tertulliano tutto ciò che esiste è corpo. Di qui il suo realismo e il realismo del poema. La prima parte del poema, appunto, è incentrata proprio sul corpo di Cristo, su quel corpo bianco che, appunto, è il soggetto della celebre tela di Velázquez. Appunto è l'immagine della bianchezza che colpisce, sia appunto nel celebre dipinto di Velázquez, sia anche appunto nella ispirazione poetica di Unamuno. Il corpo bianco di Cristo, bianchezza che viene espressa attraverso diversi simboli poetici, in modo da costituire una vera e propria costellazione allegorica, sulla base di suggestione mutuata da Caterina da Siena, Santa Caterina da Siena, secondo la quale, così scriveva Santa Caterina, questo occhio vede in quella bianchezza tutto Dio e tutto uomo, e soprattutto ispirandosi a Fray Luis de León, appunto nel celebre appunto I nomi di Cristo. Il corpo bianco esangue è l'espressione del Dio sofferente, a differenza degli dei pagani che si mostrano nella loro bella presenza. Quanto ai simboli cristologici, quello del Cristo lunare gioca ovviamente un ruolo fondamentale, anche perché è stato interpretato questo Cristo lunare quale sintomo dell'attitudine panteistica di Unamuno. Per tale simbologia, appunto, del Cristo lunare, Unamuno si richiama, oltre al mito platonico della caverna, ancora una volta a Fray Luis de León, il quale però paragonava Cristo al sole e soprattutto si è ispirato ad Arnac. Simbolicamente Cristo rivela, in quanto specchio mediatore, qual è la luna, la luce tenebra del Padre, che egli può rispecchiare nella bianca nudità del corpo. Ma più che di un'attitudine riduzionistica o di un vago egelismo panteista, forse è ermeneuticamente più congruo parlare di suggestioni mutuate da Kierkegaard. O anche, a nostro avviso, è più consono parlare di antropocentrismo, per esprimere il fatto che la luce di Dio sarebbe accecante se non vi fosse la mediazione della luna, che è il riflesso del corpo di Cristo. Ma il simbolo più originale è rappresentato, indubbiamente, da Cristo, quale, scrive Unamuno, ostia del cielo della notte sovrana. Culminante, appunto, Cristo, ostia del cielo, nel sacramento dell'Eucaristia, che, come pane di immortalità, costituisce il cardine della pietà popolare cattolica, in opposizione al sacramento panteista e idealista della parola professato dal protestantesimo. Questo tema lo troviamo anche espresso, vero, nei celebri testi del sentimento tragico della vita. L'ostia come corpo di Cristo, che costituisce il culmine della pietà popolare cattolica, a differenza del sacramento idealista della parola professato dal protestantesimo. Tra i simboli animali di particolare significato è quello dell'aquila in opposizione alla civetta di Minerva, per sottolineare il rifiuto del razionalismo idealista. Alla potenza simbolica della prima parte del poema segue il tema del Mysterium Passionis, incentrato sulla dignità della solitudine di Cristo. La dignità della solitudine di Cristo, che implica un atteggiamento mistico, in cui Unamuno individua, in contrasto ancora una volta col protestantesimo liberale, l'essenza della pietà popolare cattolica, contrassegnata dalla negazione della fide simplicita, ovvero dell'obbedienza ecclesiastica, e da un individualismo doloroso. Esso trova riscontro proprio nella contemplazione della solitudine di Cristo, con speciale riferimento, la solitudine di Cristo, alla grandezza del Salvatore che emerge sola nell'ora del supremo sacrificio. Cristo nel supremo sacrificio è solo, e soprattutto alla durezza di questo sacrificio, ma anche alla maestà della solitudine di Cristo. Ma la mistica, pena la perdita dell'individualità, desidera non assorbimento, non quiete, non pace, ma un eterno accostarsi al fine senza mai giungervi, irraggiungibile ansia senza speranza, che eternamente si rinnova senza mai compiersi del tutto. Tutto ciò implica un'intensità del sentimento, del suo ardere consumarsi indipendentemente dal suo termine. Si tratta insomma di vivere il sentimento, più che di acquietarsi nell'unione col suo oggetto. Del resto, nel dipinto di Velázquez, come osserva Unamuno nel sentimento tragico della vita, e sto citando, Cristo sta morendo continuamente, senza cessar mai di morire per darci la vita. Un ruolo centrale svolge anche l'Ecce Homo, in tono antinicciano, piuttosto che di indole umanista. Tutto il poema deve essere pertanto interpretato non in senso umanista, ma in senso agonico, giacché costituisce l'unica possibilità per ispirare una tragedia cristiana che, senza concessioni secolariste, può inoltre contemplare la speranza di trascendenza. Non manca inoltre un sentimento di illuminazione mistica, poiché la luce di Cristo si irradia all'interno di ciascuno. Nella parte più specificamente teologica, si fa per dire, perché è sempre una cristologia poetica, non lo dimentichiamo, Unamuno riprende il tema dell'apocatastasi alla luce appunto della teologia paolina. E con Harnack così può cantare Unamuno: tu, Cristo, con la morte hai dato finalità umana all'universo e fosti alla fin morte della morte. Tale motivo è presente anche nell'opera del sentimento tragico della vita, dove parallelamente e analogamente afferma: se confidiamo in Cristo soltanto per questa vita, siamo i più miserabili di tutti gli uomini, riprendendo il celebre testo paolino dei Prima Corinzi. Infatti, scrive Unamuno, ogni religione trae la propria origine storica dal culto dei morti, ossia dal culto dell'immortalità. La grande orazione finale rappresenta una meditazione lirica sugli esiti della morte di Cristo e sulla speranza della salvezza eterna. Così la grande speranza di questo poema si fonda sul sillogismo alla rovescia, espresso appunto nella novella come si fa un romanzo. Sillogismo secondo cui Cristo è immortale, sillogismo alla rovescia, Cristo è immortale, Cristo è uomo, ogni uomo dunque è immortale. In effetti, in mirabili versi, nella celebre orazione finale, così Unamuno scrive: in piedi e con le braccia ben aperte, stesa la destra perché non si secchi, facci passare questa petrosa vita, salita del Calvario, sostenuta al dovere dai chiodi. Fa che in piedi moriamo come te, le braccia aperte, ed ascendiamo come te alla gloria, in piedi, perché Dio ci parli in piedi e con le braccia stese. Fa, o Signore, che quando al fin lascerò l'antro di questa notte tenebrosa, in cui sognando il cuore intorbidisci, entro nel chiaro giorno senza occaso, con gli occhi fissi nel tuo bianco corpo, figlio dell'uomo, umanità completa, nell'increata luce che mai muore, con gli occhi fissi nei tuoi occhi, o Cristo, con lo sguardo annegato in te, Signore. Interessante, ma bellissima questa orazione finale, dove tra l'altro appunto Unamuno dice, e qui si vede tutta la sua egolatria, no? Fa che moriamo e ascendiamo a te in piedi, perché Dio ci parli in piedi e con le braccia stesi. Tutti e due in piedi, morire in piedi. Questo è molto interessante, no? A riprovo dell'egocentrismo e dell'egolatria unamuniana. Che dire di questa cristologia poetica di Unamuno? Beh, è una cristologia poetica e questo naturalmente già dice tutto del problema, no? E tuttavia non è priva di significato. Certamente si può discutere ed è stata discussa, oltre che essere discutibile dal punto di vista teologico, non certamente dal punto di vista poetico. Si può passare sotto silenzio, come abbiamo più volte ribadito, appunto, l'intimo nesso che c'è tra questa cristologia poetica e l'opera fondamentale sul sentimento tragico della vita. Né si può appunto sottacere che questa cristologia poetica è espressa sicuramente in questi due grandi poemi, il poemetto sul Cristo di Palencia e questo sul Cristo di Velázquez, ma soprattutto è espressa in altri testi che naturalmente qui non possiamo esaminare, ma che sono altrettanto interessanti, no? Soprattutto bisognerebbe prendere in seria considerazione quanto Unamuno dice sul Don Chisciotte, che non casualmente è il Cristo spagnolo. Quando scrive nel celebre diario intimo, no? Che è appunto che sono le sue confessioni. Insomma, come valutare questa cristologia? È importante tener conto anzitutto della complessa evoluzione spirituale di Unamuno, a partire dalla sua celebre crisi religiosa ed esistenziale del 1897, dove abbandonò il positivismo e l'hegelismo, no? E quindi alla luce di questo, è vero, questa cristologia assume tutto il suo significato, e qui bisognerebbe anche porre la questione di qual era la fede, qual era il senso, la religione di Unamuno, no? Ovviamente Unamuno dà questa risposta in certo senso in un celebre testo, no? La mia religione, qual è la sua religione, no? Ecco, Unamuno non abbracciò praticamente nessuna religione positiva e storica, ma certamente era uomo religioso, ecco, uomo sicuramente, anzi un genio religioso. Ovviamente qualcuno l'ha iscritto al protestantesimo, qualche altro al cristianesimo, altri ancora ad altri atteggiamenti. In realtà Unamuno scrive in quel testo: la mia religione, io non voglio essere incasellato, perché io sono unico, la mia esperienza è unica, ancora la sua egolatria. Quindi più che di una religione storica, Unamuno parlava dell'elemento religioso della vita, del senso religioso dell'esistenza, che, come dire, precede ogni religione positiva e storica. E poi bisognerebbe porre l'altra questione: qual è la religione storica che Unamuno ha abbracciato? Ecco, questa è una questione molto complessa, dove gli studiosi e gli interpreti si sono divisi. Però è fondamentale sottolineare ancora una volta appunto l'importanza di questa riflessione unamuniana, che, come dire, pone il problema: se la vita ha un senso religioso, se la vita ha un senso del divino, se l'uomo non muore del tutto perché ha questa ansia di immortalità. E questo, come dire, è la premessa per poi abbracciare una fede, no? Una fede storica, no? Una fede nelle varie religioni storiche, no? E questa è una questione ulteriore. Il suo significato e l'importanza della sua opera sta appunto nell'aver riproposto l'attenzione appunto a ciò, a questa dimensione previa alla religione, no? Alle religioni storiche, cioè appunto al senso religioso della vita. Unamuno non aveva dubbi su questo, che o la vita ha un senso religioso che la trascende o non ha senso. E qui appunto, come abbiamo visto, c'è tutta il suo grande dialogo tra lo scettico, che ritiene che la vita non ha infine un senso religioso che lo trascende, e invece l'uomo religioso, che invece ritiene che la vita senza un senso religioso non ha alcun senso. E quindi c'è la morte eterna, il nulla eterno, e Unamuno contro questo si ribella, e si ribella appunto attraverso la dottrina dell'agonismo, che è in qualche modo la soluzione di questo problema, e appunto, come ha espresso nelle opere fondamentali sul sentimento tragico della vita, e soprattutto, vero, in queste opere appunto cristologiche, dove appunto delinea una cristologia poetica. Si tratta in definitiva, in questa cristologia poetica e anche nell'opera fondamentale, dell'espressione di quella fede popolare del popolo spagnolo, di quella religiosità popolare e di quella pietà mistica del Cristo crocifisso, tanto suggestiva nelle processioni del Corpus Domini del popolo spagnolo e in tutte le manifestazioni religiose del popolo spagnolo. Sebbene il poema sul Cristo di Velázquez sia un'opera indubbiamente di poesia e di sentimento, il cui complesso sfondo teologico sfugge ad un'interpretazione univoca, tuttavia essa è inscindibile dall'opera filosofica ed è inscindibile appunto da quel dialogo critico con il protestantesimo liberale e in modo del tutto speciale con Harnack, che appunto è l'interlocutore, uno degli interlocutori privilegiati di Unamuno. Emerge un'immagine cristologica in Unamuno, contrassegnato da quel suo atteggiamento che io definisco ritschiliano cattolico, seguace appunto per un verso di quell'Albrecht Ritsch, che è uno dei più grandi, vero, pensatori del protestantesimo liberale, e un certo tipo di cattolicesimo di Unamuno, soprattutto di mistica cattolica, in cui è evidente non solo l'accettazione di quell'inquietudine tipicamente cattolica a motivo dell'incertezza della salvezza individuale, in contrapposizione alla sicurezza scaturita dalla fede e fiducia in Dio tematizzata dal protestantesimo, ma emerge anche una certa insofferenza di Unamuno in materia dogmatica ed una connaturale inclinazione in Unamuno all'eterodossia, senza trascurare la discutibile concezione della fede che egli riteneva appunto come volontaristica creatrice. Ma sono forse certi presupposti metafisici ed epistemologici di Unamuno, specialmente il ruolo dell'intelletto e della ragione, per sottacere della dottrina dell'essere, a pregiudicare forse la sua visione equilibrata dal punto di vista teologico della cristologia. Il che non implica, come purtroppo è stato insinuato, una preconcetta e radicale insincerità di Unamuno. Non è vero. Unamuno è profondamente sincero in ciò che dice. Anche se certe sue vedute non possono essere condivise dal punto di vista della teologia cattolica. E che dire allora in definitiva di questa cristologia poetica? Non c'è dubbio che nel poema sul Cristo di Velázquez siamo dinanzi, nonostante tutto, al sentimento di una profonda religiosità cristiana in Unamuno, con intenzioni sicuramente sincere, anche se infine non del tutto veraci.